Il viaggio da Buenos Aires e l'arrivo a Roma avevano portato l'adrenalina alle stelle e poi era crollata.
Molta paura, ma avevamo paura dell'ignoto, paura di non sapere cosa fare quando arrivavo a Roma e soprattutto era un viaggio in cui io non conoscevo niente.
Storie di migrazioni umane e di migrazioni animali in una puntata che si intitola Come esuli pensieri nel vespero migrar.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Che gioia poter citare una poesia di Giosuè Carducci nel titolo di una nostra puntata. Abbiamo deciso di prendere come esuli pensieri nel vespero migrar, che è, ovviamente, per chi non lo sapesse, un verso di San Martino di Carducci, che peraltro fa così: prendiamoci questa chance, diciamo una poesia alle 3 del pomeriggio su Radio 24 in una radio nazionale, credo che non succeda dal 54, quindi diciamo tutta San Martino, la nebbia agli irti colli pioviginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar, ma per le vie del borgo dal ribollir dei tini va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero migrar. L'abbiamo detta tutta e siamo felici anche che siano citati questi uccelli neri come esuli pensieri, perché gli uccelli neri sono i protagonisti della seconda storia, che sono in realtà sono degli ibis, che non sono neri, ma sono bianchi e hanno un becco nero che sembra quasi una specie di falce. Hanno, diciamo, la parte del collo della testa tutta nera e una coda nera. Sono degli uccelli che possono anche essere spaventosi per certi versi, ma sono degli uccelli bellissimi che appunto migrano, e racconteremo la storia di questa migrazione che ha dovuto cambiare, coadiuvata da questi scienziati che volando su degli ultraleggeri accompagnavano gli ibis dalla Germania fino a Orbetello in Toscana, in Italia, per farli appunto svernare. E ora, ecco, quella rotta non potranno più farla, dovranno andare in Andalusia, in Spagna, per via del cambiamento climatico, ma vi racconteremo meglio questa storia più avanti. La puntata però parla di migrazioni, perché oltre alle storie degli ibis che faticano a migrare, ci sono anche le storie di uomini che faticano a migrare ma poi ne sono felicissimi. La storia di Shein, che è un nostro ascoltatore storico, forse lo conoscete, forse ricorderete la sua voce, ha una voce con un forte accento argentino, perché lui negli anni 80, nell'85, il 14 ottobre dell'85, prende un volo da Buenos Aires, arriva a Roma per fare un lavoro nella cooperazione sociale, arriva ed è da solo, non c'è internet, non ci sono telefoni, deve andare alla Farnesina, prendere dei documenti che lo manderanno, non sa ancora dove, in un luogo preciso dell'Italia a vivere per 8 mesi, vivere e lavorare per 8 mesi. Quel luogo sarà Viserbella di Rimini. È una puntata con delle storie molto belle che stanno insieme, secondo me, molto molto bene. Si intitola Come esuli pensieri nel vespero migrar. Benvenuti. Non sono in grado di spiegare al meglio le mie sensazioni in quella mattina del 14 ottobre del 1985. Aprendo gli scuri della camera, l'aria era tiepida su Via Nazionale. Passavano un sacco di macchine, autobus, tanti stranieri, c'erano degli uccellini che cantavano in questa aria strana. È così che ti ho scoperta, Roma, nella mia prima mattinata nella città eterna, bella e magica. Quella notte dormii come un sasso. Il viaggio da Buenos Aires e l'arrivo a Roma avevano portato l'adrenalina alle stelle e poi era crollata, portando una sensazione di stanchezza estrema, e il sonno mi fece recuperare energie. La cena della sera prima si era ridotta ai biscotti avanzati dell'Alitalia e l'acqua del rubinetto. In compenso mi ero molto emozionato nel vedere dal taxi il Colosseo per la prima volta in vita mia. Dopo colazione andai alla reception a chiedere informazioni, ma non furono simpatici né disponibili. Mi dissero solo che a mezzogiorno dovevo lasciare la mia camera. Mi metto nei panni dei miei genitori. Non sapevano nulla di me, se ero arrivato o come stavo. Non c'erano i cellulari, non c'erano le email, non c'era WhatsApp e soprattutto, anche sapendo come fare, non avevo soldi da spendere al momento. Ogni spicciolo andava impiegato a trovare riparo per la seconda notte. Scesi per strada pensando come fare. Via Nazionale era un via vai di gente, mi colpivano le macchine tutte nuove o quasi, gli autobus belli, era un'Italia in salute e dal benessere evidente. Non sapendo fare altre strade, ripercorsi indietro la strada fatta la sera prima verso la stazione Termini. Nell'angolo con Piazza della Repubblica c'era un'edicola. Compro una cartina e chiedo informazioni, pensai. Ogni volta che vado a Roma, torno a rivedere quell'edicola.
Nel 1985, in modo del tutto inaspettato, vinco una borsa di studio da fare a Rimini, in una grossa azienda del legno. Questa borsa di studio durava da ottobre dell'85 fino a giugno e luglio dell'86, e quindi parto da neanche da Buenos Aires, parto da una città del nord dell'Argentina, Santiago del Estero, per fare questa borsa di studio, senza nessuna esperienza di viaggi. Non ero mai salito su un aereo intercontinentale, non sapevo assolutamente niente come funzionava il mondo, a dire la verità.
L'edicolante, dopo avermi venduto la cartina, prese in mano il bigliettino con l'indirizzo e mi diede due biglietti della metropolitana e due biglietti per l'autobus. In tutto spesi 10.000 lire. Era abituato ad avere a che fare con i turisti e si mostrò molto comprensivo e disponibile nello spiegarmi il tutto. Aveva un'aria amichevole, quasi paterna. Mia mamma avrebbe detto che ero guidato dallo Spirito Santo e quell'aiuto era divino. Qualunque cosa sia stata, quell'edicolante è stato fondamentale per riuscire ad arrivare a quell'indirizzo, che era l'unica informazione che avevo, l'unica. Arrivare non era così semplice, bisognava prendere la metropolitana fino a Ottaviano e poi il bus numero 32 che portava al Ministero Affari Esteri. Dovevo andare all'ufficio Cooperazione allo Sviluppo. Arrivato in ufficio, una signora molto gentile mi disse di aspettare, che lì ad aspettare c'era un altro ragazzo che doveva fare lo stesso corso e ci avrebbe spiegato insieme cosa fare. Fu un sollievo. Avevo un compagno di disavventure, non ero più solo. Avrei scoperto col tempo che il più sollevato della situazione sarebbe stato lui, Mohammed, che proveniva dal Cairo in Egitto. Mi sembrava un viso familiare, ma allo stesso tempo lo vedevo strano e molto timido. Erano circa le 10, lo ricordo bene perché avevo in mente quello che mi avevano detto in albergo. Alle 12 bisognava lasciare la camera, altrimenti si pagava un'altra notte. Altre 50.000 lire, non me la potevo permettere. Quella mattina tiepida, quasi calda, del 14 ottobre dell'85, mi giocavo la sopravvivenza dei successivi 8 mesi in un paese lontano da casa, dove non conoscevo nessuno, non conoscevo la lingua, le abitudini, non sapevo come erano le persone né cosa mi aspettava. Dopo circa mezz'ora la signora mi chiamò, disse in italiano che ci avrebbe spiegato il percorso della borsa di studio e soprattutto cosa avremmo dovuto fare per arrivare a destinazione. Visto che io parlavo spagnolo e Mohammed arabo, ci chiese se preferivamo la spiegazione in italiano o in inglese. Io stavo per chiederla in italiano, ma Mohammed mi anticipò dicendo molto convinto e guardandomi rassicurante: English, English. Al momento pensai che se lui parlava un inglese fluente era molto meglio che capisse meglio lui di me. Ad ogni modo prestai molta attenzione alle spiegazioni, ma purtroppo non ci capii molto. A fine spiegazione ci diede due fogli scritti in mano. Uscimmo dall'ufficio salutando e ringraziando la signora. Io ero sollevato perché adesso sapevamo finalmente cosa fare. Meno male che Mohammed parlava inglese, insomma. Eh sì, sollevato un cavolo. Uscendo, non so come ho fatto, ma ho capito che Mohammed non parlava una parola d'inglese e non aveva capito un bel niente. Provò a spiegarmi che nella domanda per la borsa di studio aveva scritto inglese fluente e non poteva adesso dire che non lo parlava. Calma e sangue freddo, mi dissi. Siamo comunque in una situazione migliore di ieri. Presi i due fogli, uno diceva BNL, poi scoprì che era la Banca Nazionale del Lavoro, con una piantina per arrivare allo sportello della banca alla Farnesina, con una scritta a mano, 150.000 lire. Bene, dissi, a occhio e croce ci danno 150.000 lire, che erano ossigeno puro per le mie finanze. Nel secondo foglio c'era scritto un indirizzo di un certo albergo 3B a Viserbella di Rimini. Viserbella, Rimini, ma dove ci mandano? Non importa, prendiamo i soldi, torniamo in albergo, prendiamo i bagagli e andiamo alla stazione Termini a prendere un treno verso Viserbella di Rimini. Oh, no, Chiesi a Mohamed dov'era il suo albergo. Fortunatamente era in via nazionale vicino al mio. Ok, Mohamed, andiamo. Prima la banca, poi l'albergo. Era un bravo ragazzo, lo capii subito. Arriviamo in stazione. Ogni volta che passo da quella stazione ricordo quei momenti intensi, stressanti, ma belli. Dio santo, come erano belli. Facemmo la fila per prendere il biglietto. Poi mi stupii nel sentirmi dire che non c'era un treno diretto per Viserbella, che dovevamo arrivare a Rimini e poi si vedeva. Bisognava prendere il Roma-Ancona, cambiare a Falconara Marittima per poi arrivare a Rimini. Falconara Marittima, ma che nomi buffi, pensai. Viserbella poi era un nome che mi faceva ridere. Viserbella. Poi come lo pronunciavano tutti, come se ci fossero 20 L. Il treno partì quasi in orario e iniziò un viaggio per me molto bello, prima passando dalla campagna del Lazio e poi attraversando gli Appennini, i mitici Appennini che avevo tanto studiato a scuola. Arrivammo a Falconara, mi precipitai a chiedere su quale binario aspettare il treno per Rimini, lo chiesi a 3 persone per esserne sicuro. Erano quasi le 20, quindi era buio, potete immaginare cosa potesse essere la stazione di Falconara Marittima in una giornata di metà ottobre per uno straniero che non conosceva il posto. C'era anche il vento che arrivava dal mare. Nella mia immaginazione mi sembrava di essere in un avamposto del Far West, come nei film di indiani e cowboy. Fortunatamente dovevamo aspettare solo 15 minuti per prendere la coincidenza, che quel giorno fortunato fu perfetta.
In effetti noi venivamo da posti diversi del mondo, cioè dall'America Latina c'erano solo 2, un ragazzo messicano e me, poi c'erano dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo, 25 persone, che in effetti c'era un gruppo di quelli che parlavano in inglese, un gruppo di quelli che parlavano in francese, noi 2 che parlavamo in spagnolo, ma abbiamo trovato chiaramente, strada facendo, l'italiano come lingua comune tra di noi. È incredibile come 25 persone riescano a trovare molti più punti in comuni di quelli che ci differenziano in un momento di questo tipo qua. Abbiamo trovato dei punti in comuni.
Salimmo su questo treno che andava a Bologna, ma noi dovevamo fermarci a Rimini. 14 ottobre, Rimini, San Gaudenzio, il patrono. Sono arrivato a Rimini il giorno del patrono. Poiché era un giorno di festa, non c'era nessuno per strada, speciale 21. Ci dissero che dovevamo prendere l'autobus numero 4, mitico numero 4 che tuttora prendo quando sono a Rimini in vacanza. Ci dissero che dovevamo scendere alla fermata numero 22. Grande idea, quella del numero di fermata, mi ripetei nella mia testa. Comprammo i biglietti e ci mettemmo ad aspettare l'autobus. Dai Mohamed, che ce la facciamo, cavolo, siamo fortissimi, dissi. Ero veramente contento, molto contento, c'eravamo quasi. Dopo Viserba eravamo sempre più vicini alla meta. Ecco la fermata, 21, la prossima è la nostra. Preparati Mohamed, preparati che arriviamo. Suono il campanello e aspettiamo di scendere. Scendemmo e la prima cosa che sentii fu l'odore e il rumore del mare, ma non lo vedevo, era troppo buio. Iniziammo a camminare spinti dal profumo dell'acqua salata. Era tutto buio, ma arrivati a destinazione c'era una luce. Entrammo e una signora molto gentile ci disse alcune paroline magiche per le mie orecchie. Vi stavamo aspettando, vi abbiamo tenuto in caldo la cena, disse. Mi veniva quasi da piangere. Avrei voluto abbracciare quella signora e raccontarle di tutte le mie paure. A quel punto le dissi: mi serve il telefono, signora, costi quello che costi. Entrai in cabina, feci il numero di casa. Rispose mia mamma, le dissi alcune parole che tradotte nella mia immaginazione erano: Apollo 11 è atterrata. Neil Armstrong sta bene. Dopo 48 ore vi posso dire che sto bene. Mia mamma rispose: gracias a Dios y a la Virgen. Loro sono Blonde Redhead che cantano Sit Down for Dinner, cioè siediti e mettiti a tavola, che è quello che José si è sentito dire quella sera da quella signora a Viserbella di Rimini, e lo ha fatto veramente sentire a casa. Pronto José, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
È un grande piacere risentirti per gli ascoltatori, diciamo, cronici di questo programma. José dovrebbe essere una voce, ma anche non solo, perché il tuo accento a metà tra l'argentino e il romagnolo è straordinario, una voce, ma anche un testo, una scrittura di racconti abbastanza nota, perché almeno ogni anno ci mandi una storia. Tra l'altro, José, in questo momento tu sei in Argentina.
Sono sì in Argentina, a El Calafate, un posto dove c'è il ghiacciaio, uno dei ghiacciai più importanti del mondo, il Perito Moreno. Siamo a 12 sotto zero e coperti dalla neve, quindi sì.
Molto diverso dalla situazione qui o in Romagna, direi, José.
Come, sì, esatto. Sì, no, sono a fare un giro con le mie figlie più piccole, che l'hanno fatto quando erano piccole 10 anni fa, quindi lo stiamo rifacendo così se lo ricordano.
Beh, bravissimi. José, torniamo invece a quegli anni, al tuo arrivo a Roma. Insomma, l'hai descritto benissimo, non c'è moltissimo altro da dire. Io vorrei sapere tutto su Mohammed, sul tuo compagno di viaggio, nel senso, quanto siete stati insieme poi in quei mesi? È diventato un amico? Vi siete risentiti? Siete rimasti in contatto?
Allora, guarda, siamo arrivati insieme, quindi siamo arrivati insieme anche all'albergo, e quindi abbiamo condiviso la camera per tutta la durata della borsa di studio, quindi quei 9-10 mesi, e quindi diciamo che siamo rimasti molto affiatati in quegli anni lì, in quei mesi lì, imparando l'italiano insieme, imparando le abitudini italiane insieme. Lui faceva un po' più fatica per tutte le regole d'alimentazione che aveva. Io ho imparato molto da lui, molto della cultura musulmana, che non sapevo assolutamente nulla, ma neanche l'Italia di quegli anni sapeva assolutamente nulla. Un bravo ragazzo, veramente un bravo ragazzo, ma non siamo rimasti in contatto purtroppo, perché ho perso i suoi riferimenti e quindi i numeri e tutto, ma neanche Facebook mi ha aiutato a poterlo ritrovare. Era un po' più grande di me, aveva 10-15 anni più di me, quando tornava il Cairo si stava per sposare, quindi aveva una vita un po' più avviata della mia, ecco.
Senti, invece è una domanda abbastanza retorica chiederti come andarono quegli 8 mesi, visto che poi tu ti sei innamorato, hai fatto una famiglia, più di una se non ricordo male, e, esatto. e sei rimasto in Romagna per adesso. Quanti anni sono? Scusami, non sono bravo in matematica.
Guarda, l'anno prossimo saranno 40 anni, quindi ho festeggiato i 40 anni in Italia.
40 anni. Che cosa ti manca dell'Argentina? Se c'è qualcosa che ti manca, al netto del fatto che sei lì in questo momento, ma vabbè, come se fosse.
Guarda, mi fai una domanda che è molto interessante, perché io ti potrei dire che non mi manca niente, che sto da Dio in Italia, come ho sempre detto. Uh-huh. E non più tardi di 2 giorni fa, non più tardi di 2 giorni fa, la mia figlia più piccola, quasi maggiorenne adesso, 17 anni, mi fa questa domanda qua, Matteo. Mi dice: ma babbo, tu torni ad abitare in Italia, in Argentina? Io ho detto: no, non mi passa per l'anticamera del cervello di tornare in abitare in Argentina. Ci siete voi, sto da Dio, dovete studiare, fare l'università, poi io sto da Dio in Italia. Però, ma perché me lo chiedi? Gli ho detto: hai paura? Ho detto: no, perché io ti vedo qua che sei diverso da come sei in Italia. Ti vedo molto più felice, molto più slanciato, molto più tranquillo, parli con la gente che ti capiscono al volo e tu capisci al volo loro, e ridi, e stai da Dio qua, ti vedo felice, mentre in Italia non parli mai. Allora, l'interpretazione non te la so dare, però questi ragazzi ti sbattono in faccia qualcosa senza anestesia.
Senza anestesia. Portiamocela a casa così, José, senza anestesia. Ti ringrazio molto, esatto, per la storia, per il tempo. Ti lascio andare a fare la tua escursione sul Perito Moreno. José, aspettiamo le tue storie, come sempre. Prossima stagione. Fai una buona estate.
Grazie mille. Ricordi sempre, Matteo, che se c'è da affogare,
bisogna. È meglio affogare la quarta, certo. Quarta, questa, guarda, non me la dimenticherò mai. Grazie, José. Ciao.
Un abbraccio. Ciao.
Broadcast che canta Poems of Dead Song, cioè il poema delle canzoni morte, e ora invece è vivissima e lotta con noi Ilaria Gaspari, che ci racconta qualcosa sulla storia di José.
La storia di José mi colpisce tantissimo e mi piace molto, perché mi sembra che mimi perfettamente il procedere della memoria rispetto a quei momenti della nostra vita in cui siamo stati in qualche modo sospesi su un nuovo destino, un destino che sul momento c'era ignoto, quindi può essere appunto l'inizio di un viaggio, l'inizio di una nuova avventura, quei giorni che seguono, un trasloco in un'altra città, in un altro paese, e quindi appunto passo dopo passo noi dobbiamo mettere tutta l'attenzione possibile in quel passo che compiamo, perché non sappiamo in realtà cosa ci aspetta. Infatti sono dei momenti che rimangono scolpiti dentro la memoria, che col senno di poi appunto sono poi quei momenti a cui torneremo sempre. Penso che nelle vite di ognuno di noi ci siano degli attimi così, spesso appunto risalgono a dei momenti legati alla giovinezza, ma non è detto. E appunto, proprio perché sono dei momenti che si scolpiscono, perché sono dei passaggi che vanno a creare una nuova attitudine, una nuova postura, una nuova capacità anche di abituarci a quello che arriverà dopo, rimangono così chiari, così distinti, che diventano poi, come dice molto bene José nella parte finale del suo racconto, rimangono poi dei piccoli baluardi, dei piccoli riferimenti per la nostalgia successiva. Perché sono i momenti che ci raccontano tutta la forza dirompente dell'inizio, e quando sappiamo cosa verrà dopo, quando anche quell'inizio, diciamo, in qualche modo entra a far parte del tessuto della nostra esistenza, gli rimarrà sempre una freschezza che noi possiamo ritrovare solo con lo slancio della nostalgia.
Matteo Caccia racconta.
Da sempre gli uomini si spostano, viaggiano per il mondo, e non solo per raggiungere dei resort alle Maldive, ma anche e soprattutto per cercare esperienze nuove, vite diverse, spesso migliori di quella che potrebbero avere nel posto in cui sono nati. Lo dimostra anche la storia di Shein e come gli uomini e molti altri animali migrano in continuazione. Vi raccontiamo a questo proposito la storia degli ibis. Gli ibis sono degli uccelli che hanno dovuto cambiare rotte e mete migratorie per via del cambiamento climatico. Abbiamo letto questa storia sul Post. State con noi. Tra i vari progetti per ripopolare l'Europa di specie animali che si erano estinte nel continente, ce n'è uno particolarmente affascinante per il metodo con cui da quasi 20 anni viene portato avanti. È quello che riguarda gli ibis eremiti, uccelli molto diffusi fino al 600. Alla fine dell'estate un gruppo di scienziati vola dall'Austria, dalla Svizzera o dal sud della Germania in direzione della Toscana a bordo di una coppia di velivoli leggeri, allo scopo di farsi seguire da uno stormo di giovani ibis e insegnare loro a migrare verso un clima più mite, come facevano i loro antenati. Il progetto sta funzionando piuttosto bene e c'è oggi una popolazione di circa 200 ibis che in primavera si riproduce a nord delle Alpi e sverna attorno alla laguna di Orbetello in provincia di Grosseto. Questa volta, tuttavia, per la prima volta dal 2004, non ci sarà una migrazione a guida umana verso l'Italia, bensì verso la Spagna, e la causa è il riscaldamento globale. Nei secoli passati gli ibis eremiti passavano la maggior parte della primavera e dell'estate nell'Europa continentale e i mesi freddi in Africa, più precisamente nelle regioni che oggi fanno parte della Mauritania e del Senegal o dell'Etiopia e dell'Eritrea. Ma vennero cacciati a dismisura fino all'estinzione e i pochi superstiti rimasti in Marocco e in Turchia smisero di migrare. Negli ultimi decenni gruppi di ibis cresciuti negli zoo sono stati liberati in alcune parti d'Europa. Ma perché la popolazione cresca al punto da essere autonoma e prosperare senza l'intervento umano, è necessario che torni a migrare, perché d'inverno non ci sarebbe abbastanza cibo per sostenere un gran numero di ibis. Questa è la ragione per cui il gruppo di ricerca Wall Trap Team, guidato dal biologo austriaco Johannes Fritz, ha cercato un modo per insegnare agli ibis la migrazione, scegliendo la Toscana come meta per questioni di fattibilità. Dal 2004, quasi ogni anno, il Wall Trap Team Waltrap è la parola tedesca che significa ibis, ha guidato una ventina di giovani ibis nati in cattività fino ad Orbetello. Nel 2011, per la prima volta, una ibis tornò in autonomia a nord delle Alpi, facendo il percorso in senso contrario. E quando poi intraprese il viaggio di ritorno in Toscana, fu seguita da un gruppo di ibis a cui la migrazione non era stata insegnata dagli umani, ma che avevano comunque l'istinto a volare verso zone più calde. Da allora la migrazione avviene spontaneamente e si è pian piano creata la piccola popolazione migratoria di oggi, composta da uccelli nati in cattività e da altri del tutto selvatici che hanno imparato la via per l'Italia dai loro simili. Tutto sembrava procedere nella giusta direzione per arrivare a una popolazione di 260 ibis, giudicata sufficientemente grande per sopravvivere in autonomia senza il sostegno umano, se non fosse stato per le temperature eccezionalmente alte registrate in Europa lo scorso ottobre, che fanno parte di una tendenza legata al cambiamento climatico. Nei primi anni della migrazione in autonomia, gli ibis iniziavano il viaggio attraverso le Alpi intorno ai primi giorni di ottobre. Da allora però la data di partenza si è via via spostata in avanti, probabilmente per via delle temperature più miti che ci sono state di anno in anno. L'ottobre del 2022 è stato il più caldo dal 1800 nel nord Italia, anche in Austria, in Svizzera e nel sud della Germania sono stati registrati dei record e gli ibis hanno cominciato a mettersi in viaggio solo verso la fine del mese. La partenza ritardata però è problematica. Dei 60 ibis che passano l'estate nelle tre colonie più settentrionali della popolazione, solo 5 sono riusciti ad arrivare in Toscana da soli. Gli altri 55 hanno provato più volte ad attraversare le Alpi, ma senza successo. Gli ibis eremiti sfruttano le correnti ascensionali per volare più in alto durante la migrazione, spiega Johannes Fritz, in particolare quando devono attraversare i passi di montagna. Abbiamo osservato che più avanti nel corso dell'anno hanno difficoltà ad attraversare le Alpi e riteniamo che sia perché all'avvicinarsi dell'inverno vengono a mancare le correnti ascensionali di cui hanno bisogno. Ce lo suggerisce anche la nostra esperienza di piloti. I 55 ibis che l'anno scorso erano rimasti bloccati a nord delle Alpi sono poi stati aiutati dal Waltrap Team che li ha catturati e trasportati a sud delle montagne. Una volta liberati, hanno subito ripreso il viaggio e hanno raggiunto da soli la Toscana. Non è detto che anche quest'anno gli ibis eremiti si trovino ad affrontare lo stesso problema, anche se in corso di un generale aumento delle temperature di anno in anno resta una certa variabilità e può darsi che il prossimo ottobre le condizioni meteorologiche facilitino la migrazione. Tuttavia, sul lungo termine il cambiamento climatico potrebbe danneggiare il progetto di reintroduzione degli ibis eremiti e per questo il Waltrap Team ha deciso di insegnare una rotta migratoria alternativa agli ibis che non richiede di superare le Alpi, ma solo i più bassi Pirenei. In Andalusia, nel sud della Spagna, esiste una colonia sedentaria di ibis e la migrazione a guida umana del 2023, che si terrà ad agosto, sarà diretta lì. Ci preoccupano particolarmente le temperature e la siccità che potremmo incontrare lungo questa rotta migratoria, ma ci stiamo preparando. Sebbene quest'anno nei cieli italiani non si vedranno i parapendio a motore della Waltrap Team seguiti da un piccolo stormo di ibis, non significa però che il progetto di reintroduzione non riguarderà più l'Italia. Fritz e i suoi collaboratori continueranno a lavorare con i partner italiani, tra cui il Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, per contrastare le morti di ibis dovute a errori dei cacciatori o a caccia illegale, per sostenere la popolazione che sverna a Orbetello. Secondo Fritz, anche con le difficoltà causate dal cambiamento climatico, l'Italia potrà continuare ad essere frequentata dagli ibis, innanzitutto perché alcuni degli ibis reintrodotti in Austria passano l'estate in Carinzia e da lì non devono attraversare montagne tanto alte da risultare invalicabili a fine ottobre. Poi perché è in programma la creazione di una nuova colonia in Friuli. E infine, perché gli scienziati sono ottimisti sul fatto che anche tra gli uccelli che si accoppiano più a nord, alcuni riusciranno a raggiungere la Toscana anche in futuro. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. La storia l'abbiamo letta sul Post, si intitolava Gli Ibis a cui era stato insegnato a migrare in Toscana saranno guidati in Andalusia. È un pezzo del 2022 questo, quindi farò delle ricerche per capire esattamente cosa è accaduto nell'estate del 2023, cioè agli Ibis che dovevano andare in Spagna e non in Italia, e se la cosa insomma continua anche nei prossimi anni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Matteo Caccia racconta.
Stiamo raccontando questa settimana la storia della strage di Viareggio, una strage avvenuta 15 anni fa, più o meno proprio in questi giorni, era il 29 di giugno, era fine giugno, avvenne di notte quando un treno carico di GPL esplose, morirono 32 persone e ci furono tantissimi feriti. Nelle puntate precedenti noi abbiamo ripercorso le ore precedenti al deragliamento, poi i momenti dell'esplosione e poi i soccorsi. Oggi ripartiamo da qualche minuto dopo, quando i feriti iniziano ad essere inviati verso gli ospedali. I parenti vengono svegliati nella notte con una telefonata ed è anche la storia di Emanuela Menichetti che viene inviata ai Grandi Ustionati di Pisa.
Alle 3:12 del mattino. Siccome lei, appunto, uscendo la sera sapeva che mi doveva avvisare quando tornava, se ritardava, in genere veniva a salutarmi in camera quando comunque io avevo il telefono lì, mi squilla questo telefono, mi sveglio, una voce di uomo mi dice: qui è l'ospedale Versilia, c'è Emanuela che le vuole parlare. In quel momento lì, in un attimo, dissi: ecco, ora è toccata a me. Gli incidenti dei sabati sera, quello era un lunedì, però.
Daniela è ovviamente molto preoccupata, ma Emanuela è al telefono, è lì che parla. Qualsiasi cosa sia successa non può essere poi così grave.
Ma che è successo? Che avete fatto? Dice: niente, mamma, dice, è successo un incendio. Dico: ma come un incendio? Dico: ma dove eravate? Eravate fuori? Dice: no, no, mamma, stai tranquilla, però non mi è successo niente, sto bene.
Ma Emanuela non sta per niente bene. Ha ustioni gravissime, nonostante le quali è cosciente, in grado di parlare. Come questo sia possibile, me lo sono fatto spiegare da Antonio Di Leonardo, l'allora direttore del Centro Grandi Ustionati di Pisa. Prima però mi ha raccontato altre cose.
Era quasi mezzanotte, ero pronto ad addormentarmi quando mi chiamano dall'ospedale, era un anestesista di guardia, e mi dice: guarda, è un treno, è deragliato a Viareggio, è entrato in un condominio, quindi ci sono parecchi feriti, ha preso anche fuoco. Mi risultava strano che un treno potesse entrare nel condominio, però insomma sono andato in ospedale, e nel frattempo che sono arrivato in ospedale le immagini avevano un po' chiarito quello che era successo, quindi un'esplosione in una cisterna di gas, e quindi c'era stato un incendio in un quartiere.
È proprio in quell'ospedale che è stata portata Emanuela.
Mi ripresero il telefono e mi dissero di non andare all'ospedale Versilia, ma direttamente a Cisanella, al centro Grandi Ustioni.
Dalla voce tu non capisti?
No,
che
mi parlò
Emanuela
tranquillamente. con un po' di foga, però ecco, io mi ricordo di essermi pure un po' arrabbiata, perché dicevo, di buono, ma mi hanno detto state in casa, ma che avete fatto? E invece poi mi disse un incendio, io non riuscivo a capire, lì per lì un incendio in una sala da ballo, ma poi non erano uscite, dico un incendio in casa, è scoppiata una bombola del gas, cioè io non ci pensavo neanche. Non capivo, io finché non sono arrivata a Pisa e mi hanno raccontato gli infermieri cosa era accaduto, io non riuscivo a capacitarmi questo incendio da dove fosse venuto.
Ero arrivato in ospedale in anticipo rispetto ai pazienti, perché non era ancora arrivato nessuno qui a Pisa, per cui eravamo lì in attesa e siamo preparati ad accogliere le vittime che dovevano essere poi trasferite da noi, quindi stavamo lì, abbiamo atteso tre quarti d'ora circa. Poi sono cominciate ad arrivare quasi contemporaneamente tutti i feriti estremamente gravi, uno addirittura era carbonizzato, respirava ma era carbonizzato, l'abbiamo tenuto in vita quelle poche ore che è durato.
Arrivi a Cisanello, quanto ci vuole per arrivare? Quanto, a
ma
che ora
noi
erano?
In un quarto d'ora, 20 minuti eravamo in ospedale, tant'è che lei non era ancora arrivata.
Arrivate prima voi?
Si okay. Arriva prima noi che dell'ambulanza di Emanuela, infatti ci fanno salire su al primo piano dove c'è la clinica, diciamo, dermatologica. Mentre entravamo nell'ospedale c'era un ragazzo che correva insieme a noi, io gli dico, ma te sei di Viareggio? Lui mi disse di sì, dico, ma che è successo? Dice, è scoppiato un treno. Noi arriviamo verso un quarto alle 4, 20 alle 4. Alle 4 sentiamo arrivare un'ambulanza e ci confermano che era lei, e però non possiamo vederla subito. Passiamo così, continuiamo queste ore di attesa in questa stanzina. Questa infermiera va giù un paio di volte, mi dicono che la stanno curando, che la stanno pulendo, che... di più non sanno, di più non possono dirmi. E mentre aspettiamo, io e Claudio con questa infermieri parliamo, ma sarà bruciata, ma nel viso, dico, ma la porteremo da qualche parte, la porteremo in America, la porteremo dove è necessario portarla. E a un certo punto mio marito dice l'importante è che non abbia respirato, ma io non ci pensavo, cioè io ero di un'incoscienza, non capivo niente. E invece aveva ragione, anche, aveva ragione. E comunque arriviamo alle 7:30, alle 7:30 si presenta il primario, il dottor Di Leonardo e altri due medici, uno tra l'altro piangeva.
La mamma di Emanuela, la signora Daniela, è stata l'unica persona che è stata lì dalla notte dell'incidente. Io sono poi andato a casa alle 7 del mattino e uscendo dal reparto mi avevano avvisato che c'era la mamma della ragazza che era molto molto arrabbiata e irritata.
E mi cominciò a dire che la Manuela l'avevano pulita, che l'avevano addormentata perché almeno non sentiva dolore e non ricordo altro, perché a un certo punto io gli dissi, vabbè, dico, dottore, ma a me mi ha parlato la bimba, dico, quindi voglio dire, non è in pericolo di vita perché mi ha parlato molto lucidamente, cioè ci ho parlato. E il professore mi disse, guardi signora, lei non ha capito, dice, può succedere da un momento all'altro.
Le condizioni di Emanuela sono gravissime e l'esperienza di Antonio Di Leonardo gli rende tutto chiaro. Le possibilità che Emanuela guarisca, che sopravviva, sono minime, a voler essere ottimisti.
Sono situazioni dove normalmente non ci sono grandi chance di sopravvivenza, a meno che gran parte della superficie corporea riesce a guarire spontaneamente, cosa che nel suo caso non accade.
Emanuela era bruciata al 98%. Però aveva i capelli e aveva un polmone compromesso perché era troppo bruciato, troppo, troppo, troppo.
podcast che vi stiamo facendo ascoltare si intitola Il tramonto a mezzanotte, è un podcast Audio Tales firmato e prodotto da Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che ringrazio moltissimo per permetterci di ascoltarlo. Vi ricordo che potete ascoltarlo per intero ovviamente su tutte le piattaforme podcast che preferite per ascoltare i vostri podcast. Grazie anche ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolino Corleone e a Federico Bernocchi. Noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!